terzo anno consecutivo, a riflettere, a riprendere le conversazioni eucaristiche, cercando di ricavare da questi testi di Padre Spinelli qualche indicazione per la nostra vita spirituale, e lo faccio ben volentieri. Ormai abbiamo commentato una buona metà, forse anche qualcosina di più, delle conversazioni eucaristiche, ma ne rimangono ancora alcune, e quest'anno avremo pane per i nostri denti. Anche gli anni scorsi non ho seguito il filo numerico, non sono andato in fila, ma ho cercato, nel limite del possibile, di scegliere ogni volta una conversazione eucaristica che ci aiutasse anche a entrare in sintonia con il tempo liturgico. E non sempre è possibile, però mi pare che questa volta ci riusciamo benissimo, perché ho scelto la conversazione eucaristica numero 17, che ha come titolo un versetto del Vangelo di Luca: esci e i poveri, gli storpi, i ciechi conducili qui. E mi ha subito suggerito questo titolo il tema della missione. Esci. Quante volte Papa Francesco esorta la Chiesa ad essere in uscita, e siamo proprio nel bel mezzo del mese missionario straordinario per tutta la Chiesa. Quindi questo è un primo elemento che ci aiuta a entrare in sintonia con il tempo liturgico e vivere il tempo liturgico accompagnati dalla parola di Padre Spinelli. Inoltre, questa conversazione si concentra sul tema degli angeli, gli angeli custodi e tutte le schiere angeliche, e anche questo l'ho visto come un elemento provvidenziale, nel senso che abbiamo appena celebrato, proprio una settimana fa, la festa degli angeli custodi. E quindi questi due elementi ci mettono in sintonia con lui. Dicevo che Padre Spinelli prende come titolo un versetto, questo lo fa sempre, sceglie o un versetto di un salmo o un versetto del Vangelo, un versetto della Sacra Scrittura, e poi, come una sorta di lezio divina, arricchisce la sua meditazione richiamando altri testi della Bibbia. L'ho detto tante volte, questo ci rivela anche una bella sensibilità biblica di Padre Spinelli, che al suo tempo era rara. La capacità di muoversi attraverso le scritture con questa abilità, ecco, era davvero un uomo abituato non solo a leggere, ma a gustare la Bibbia. E anche questo, se volete, ci porta all'attualità, perché solo qualche giorno fa Papa Francesco ha istituito la Domenica della Parola di Dio, che sarà la terza domenica per anno. Ecco, questa parola di Dio sulla quale il Concilio Vaticano II ha così insistito, noi la ritroviamo già come alimento spirituale in Padre Spinelli. E dicevo, un versetto preso da una parabola, una delle parabole del banchetto, che Gesù narra per istruire a proposito del Regno dei Cieli. Questo versetto è preso da Luca, ma c'è poi un parallelo, questa parabola ha un parallelo anche nel Vangelo di Matteo. Allora, soffermiamoci anzitutto su questo testo, almeno brevemente, perché ha colpito Padre Spinelli, tanto che l'ha scelto come titolo per una sua conversazione. Naturalmente perché il banchetto al quale Gesù invita è stato sempre visto come una figura del banchetto eucaristico. Quindi è un tema molto eucaristico. L'Eucaristia fin dagli inizi è stata chiamata banchetto, un banchetto che prepara, anticipa il banchetto escatologico, il banchetto che, a cui parteciperemo in paradiso. Basti, la Bibbia ne parla così, se voi andate al capitolo 25 di Isaia, c'è l'immagine, la visione, la profezia del banchetto che il Signore preparerà su un alto monte con cibi succulenti e vini pregiati. Quindi è un tema eucaristico quello del banchetto, e per questo viene, penso, prediletto da Padre Spinelli. E il banchetto porta con sé alcuni elementi, alcuni temi altrettanto eucaristici. Primo tema, la festa. Soprattutto in popolazioni come quelle bibliche, che purtroppo erano abituate alla fame, il banchetto richiamava subito la festa. E questo ci porta sul piano spirituale, eucaristico, a pensare che l'Eucaristia è una festa. Non solo perché si celebra la domenica, ma perché si fa festa, perché c'è la presenza di Gesù. In questo senso si potrebbe pensare a Cana. Il banchetto di Cana è stato interpretato anche in chiave eucaristica. Quel vino nuovo che è stato moltiplicato, meglio trasformato da Gesù, è il segno della sua presenza che porta gioia. Quindi tema eucaristico il banchetto, il tema eucaristico della festa, e c'è un terzo elemento che possiamo ricavare da questo riferimento biblico che ha scelto Padre Spinelli: il tema della comunione, perché dove c'è un banchetto e si fa festa vuol dire che c'è comunione. Non ha senso un banchetto da soli, uno non è che fa il brindisi a se stesso da solo. Un brindisi nel senso della festa si fa quando si è insieme. Quindi la dimensione comunitaria dell'Eucaristia. Tante volte è stata rimproverata alla spiritualità dell'Ottocento di essere una spiritualità individualista. Ecco, Padre Spinelli non cade in questo pericolo di considerare l'Eucaristia soltanto una devozione personale, privata, individuale. Ma quando lui pensa all'Eucaristia, pensa a un banchetto festoso, comunitario. Quindi abbiamo dentro una visione assolutamente biblica, e direi anche, secondo la prospettiva che poi aprirà e sottolineerà il Concilio Vaticano II. Questo solo dal titolo. E possiamo aggiungere un quarto elemento che questo titolo ci mostra, e cioè che l'Eucaristia non è solo un banchetto, una festa, una comunione, ma è anche aperta, rivolta ai poveri. Infatti qui lui dice, abbrevia la citazione, esci e i poveri, gli storpi e i ciechi conducili qui. L'Eucaristia a termine giunge al suo compimento quando ci porta ai poveri. Quarto elemento importante, prezioso. L'Eucaristia non ci porta su noi stessi, ma ci porta agli altri e in particolare ai poveri. Ecco il tragitto dell'Eucaristia. E questo è intuito da Padre Spinelli in un titolo. Eucaristia uguale banchetto, festa, comunione, attenzione ai poveri. Ditemi voi se non c'è qui il vostro carisma, in un titolo. Questa è la capacità degli uomini spirituali di sintetizzare in poche parole misteri grandi della fede. E qui il mistero dell'Eucaristia che raggiunge tutta la vita è un sacramento poi della carità. Si potrebbero considerare ancora tanti elementi di questa parabola che Gesù racconta, l'avete tutti presenti, il padrone manda i suoi servi a invitare tutti al suo banchetto, molti rifiutano perché ognuno ha la sua scusa, e allora rimanda i servi a prendere tutti quelli che si trovano, anche quelli in condizioni appunto di povertà, perché il Signore vuole che la sala del banchetto sia piena. Si potrebbe qui, ripeto, aggiungere molto, per esempio, sul tema di come Gesù ha fatto dei banchetti un luogo di evangelizzazione. Quante volte nei Vangeli Gesù parla, istruisce a tavola, si manifesta a tavola, a partire da Cana fino all'ultima cena. Il Vangelo è tutto trapuntato di banchetti. Quindi il banchetto non è solo il luogo dove si mangia il pane, ma si mangia la parola di Gesù. Ecco, questo è un altro tema che si può sviluppare. Ma entriamo, perché il tempo poi altrimenti ci manca, entriamo nella sottolineatura di alcuni aspetti. Come vi ho detto anche nelle volte scorse, non commento riga per riga, anche perché sennò voi non avrete più niente da fare, ma prendo quello che mi pare, almeno a me, ha toccato di più. E allora comincerei proprio con le prime righe, al primo paragrafo. È tanto vivo e forte il desiderio del buon Gesù di avere presso di sé la compagnia degli uomini, che da tutte le chiese dove egli sta sacramentato, manda per le città, per i villaggi, per le case e per le vie uno degli angeli della sua corte a invitarli e sollecitarli a recarsi alla sua mensa divina. Quindi lui legge nella parabola di Luca una realtà, quella parabola sta a significare, a rivelare un Gesù che esce e manda fuori perché si chiami alla sua mensa. Questo primo paragrafo, queste prime righe, mi hanno subito fatto venire in mente che con parole molto molto vicine a queste si esprime anche il Concilio Vaticano II. E in particolare in uno dei documenti più importanti, quello sulla parola di Dio, la Dei Verbum, al numero 2 si legge: con questa rivelazione Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. È una delle definizioni più belle che il Concilio dà di Dio. Dio è uno che, diremmo, non sta bene da solo. E allora ha inventato la storia della salvezza per offrire a noi la possibilità di stare con Lui. Non è che Lui ha bisogno di noi. Lui non ha bisogno di nessuno e di niente. Ma è talmente grande il suo amore che gode di regalarlo, gode di donarlo, gode di averci con Lui. Ecco, allora si è rivelato come uno che parla a noi come ad amici, si intrattiene con noi per invitarci e ammetterci alla comunione con sé. È esattamente quello che Padre Spinelli ha colto all'inizio di questa conversazione. Perché il Signore manda i Suoi angeli? Per avere presso di sé la compagnia degli uomini. È tanto vivo e forte il suo desiderio di avere compagnia. Attenzione, perché da qui viene una conseguenza molto importante, per esempio sulla adorazione. Tante volte magari anche i ragazzi o i giovani ci chiedono: ma cos'è l'adorazione? Qui Padre Spinelli ci insegna a rispondere: l'adorazione è far compagnia a Gesù. Perché Gesù ama avere compagnia, ma non con dei vasi di fiori, con noi. Gesù desidera stare con noi e che noi stiamo con Lui. Questa è l'adorazione. Perché devo fare l'adorazione? Per far contento Gesù. Perché Lui gode della mia compagnia. E ma poi se non riesco a dire, fa niente, basta che tu gli fai compagnia. Ecco, sembra così semplice, ma è molto profondo. Il Signore desidera avere presso di sé la compagnia degli uomini. Questo è il primo tratto che ho notato subito in questa conversazione. Perché allora la vita cristiana, la vita nostra, è rispondere a questo invito. Diventiamo cristiani perché Lui ci ha invitato. Abbiamo ricevuto questo invito non perché l'abbiamo meritato, ma in modo immeritato, gratuito. per grazia. Ecco, è un altro motivo dell'adorazione. Signore, mi ha invitato, io sono venuto, ma so che non ho dei meriti e quindi accetto il tuo invito dicendoti grazie. Entrare nella Chiesa, far parte della Chiesa, è una grazia, un invito che comporta lo stare in compagnia. Un secondo pensiero che mi è venuto sempre a partire da questo primo paragrafo, dove si dice che esce Gesù e manda a cercare qualcuno che gli faccia compagnia, mi è venuto in mente appunto quanta insistenza pone Papa Francesco sul tema di una chiesa di comunità in uscita. Lo ha ripetuto spesso nella Evangelii Gaudium, lo ha ripetuto ai cattolici italiani al convegno di Firenze. In quell'occasione riprese proprio questa parabola e disse Papa Francesco: voi uscite per le strade, andate ai crocicchi, tutti quelli che troverete chiamateli, nessuno escluso, soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, zoppi, storpi, ciechi, sordi. Dovunque voi siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze. Non costruite muri, ma piazze. Ecco, magari non era questo l'intento di Padre Spinelli, però vedo anche in lui un modo di vedere l'Eucaristia che apre, che non fa rimanere ripiegati su se stessi, ma allarga gli orizzonti. Ecco, mi ha proprio colpito tanto questa conversazione che inizia con un verbo: esci. L'Eucaristia ti manda, ti manda. Tu adori per andare. Adorazione e missione. Secondo punto, meglio, seconda frase che ho trovato bella e ritengo che meriti di essere ripresa. Quella che troviamo a partire dal paragrafo 3, ma già se ne parla al 2. Santo angelo mio custode, mio buon pedagogo, che come ministro della carità divina sei sempre stato sollecito del mio bene. Padre Spinelli è molto devoto all'angelo custode. Su questo sono andato a rivedere le testimonianze al processo e ve ne riporto alcune, ma sarebbero molte di più. Suor Maddalena Pasta dice: ci inculcava molto la devozione agli angeli e specialmente l'angelo custode, raccomandandoci di incaricarlo dei nostri impegni. Quindi tra le cose che Suor Maddalena ricordava era questa speciale devozione all'angelo custode e ci diceva di incaricare il nostro angelo custode dei nostri impegni. Suor Giuseppina Viganò, anche lei testimonia così, aveva tanta confidenza per l'angelo custode e faceva ricorso a lui come a messaggero. Porta questa ambasciata alla tale e tal'altra persona. Anche lei ricorda questo aspetto. Suor Maria Antonia Crippa. Il padre, dice, coltivava la devozione agli angeli e all'angelo custode in particolare, e ci esortava a unirci nell'adorazione all'adorazione dei cori angelici e a ricorrere nelle scuole alla intercessione degli angeli custodi degli alunni. Quindi questo riferimento che troviamo qui all'angelo custode non è un caso, ma è uno dei temi più cari a Padre Spinelli. Perché, mi sono chiesto, è così devoto all'angelo custode? Rileggendo un po' i suoi scritti, queste conversazioni parlano degli angeli anche in altre parti, non solo in questa 17. Ho trovato almeno altre 5 o 6 citazioni, riferimenti agli angeli, quindi non è un caso. Io penso almeno per 3 motivi nutre questa devozione per l'angelo custode. Primo, perché gli angeli ci vengono descritti dalla Bibbia come coloro che stanno sempre alla presenza di Dio, che vedono sempre il suo volto, che cantano le sue lodi, che in qualche modo partecipano alla liturgia celeste di cui l'Eucaristia è l'anticipazione. Quindi lui vede gli angeli un po' come le sue suore. Le suore hanno come vocazione, almeno lui ritiene che questo sia un aspetto, non l'unico, ma un aspetto, quello di stare davanti al Signore, di contemplare il suo volto, di stare in adorazione perpetua, di cantare le sue lodi. E quindi fa il collegamento: avessi io, e chiede che le sue suore siano come angeli, appunto in questo senso. Ma poi c'è un secondo motivo, mi pare, della sua devozione speciale all'angelo custode. L'angelo custode e gli angeli in generale intervengono come messaggeri del mistero dell'incarnazione. Ci sono gli angeli a Betlemme, ci sono gli angeli che a Nazareth, l'angelo Gabriele. L'angelo, dice il nome stesso, è un messaggero, un annunziatore. E qui vedo la dimensione missionaria dell'angelo e quindi anche di Padre Spinelli. È particolarmente preso dalla figura degli angeli perché li vede come dei messaggeri, degli annunciatori, dei missionari. Vedete, allora qui lui, rileggendo la parabola, dice che il padrone ha mandato dei messaggeri, gli angeli, ma sotto sotto pensa che vorrebbe essere lui e vorrebbe che le sue suore fossero degli angeli, cioè dei messaggeri capaci di portare l'annuncio. È una bella dimensione questa missionaria, recuperata attraverso la figura dell'angelo. Avere devozione per gli angeli vuol dire avere a cuore l'annuncio. Avere a cuore l'annuncio. che costituisce il primo elemento degli angeli insieme all'adorazione. Ancora ho trovato un terzo elemento di questa devozione, che può spiegare questa devozione: gli angeli, e in particolare l'angelo custode, sono il segno e il tramite della provvidenza di Dio, della provvidenza che guida costantemente e discretamente i nostri passi. Io penso che padre Spinelli ha proprio sperimentato la provvidenza e quindi ha visto nell'angelo il segno e lo strumento della provvidenza di Dio, e vuole essere lui e le sue suore segni e strumenti della provvidenza. Anche questo poi ritorna in molti casi. In alcune lettere lui dice, esorta le sue suore a farsi tramite della provvidenza, e alcuni testimoni hanno testimoniato questo, che padre Spinelli è stato per loro un segno della provvidenza, un angelo, nel senso che ha trasmesso, ha fatto percepire la provvidenza. E allora da questa devozione, ma ripeto, insisto perché non è presente solo qui il riferimento all'angelo custode, ma anche in altre conversazioni eucaristiche. Da qui che cosa tira fuori per la propria vita spirituale? Cosa vuol dire essere devoti all'angelo custode? Vuol dire naturalmente tenere compagnia al Signore, contemplare il suo volto più che si può, stare alla sua presenza come gli angeli, ringraziare, elevare la lode come fanno gli angeli, cantare davanti agli angeli. E questa quindi è la prima dimensione della vita spirituale. Poi cogliere nelle ispirazioni dell'angelo custode la voce di Dio, il messaggio di Dio. La devozione agli angeli per lui comporta questo ascolto della nostra coscienza. E da bambini ci dicevano: ascolta quello che ti dice l'angioletto. Era un modo, se volete, molto semplice per insegnarci ad ascoltare la nostra coscienza, nella quale parla Dio, se la si intende ad ovire. E infine penso che da questa devozione padre Spinelli abbia ricavato fiducia anche nei momenti di difficoltà, abbia ricavato quella serenità con cui bisogna affrontare anche le situazioni difficili. Ecco, quindi non sono per niente secondarie queste osservazioni sugli angeli. Vado avanti e arrivo al paragrafo 4, verso alla fine del paragrafo 4, dove scrive padre Spinelli: tu stesso mi hai chiamato e collocato, su pascoli erbosi mi fai riposare, per usarmi tutte queste finezze d'amore. E più avanti, riprendendo lo stesso tema, dirà: riempila questa mia anima, anzi impinguala. Siamo al paragrafo 11, ma salto così avanti perché il tema è lo stesso. Quindi la fine del paragrafo 4 e la fine del paragrafo 11. Tu stesso mi hai chiamato e collocato su pascoli erbosi, mi fai riposare per usarmi tutte queste finezze d'amore. E poi dice: riempi questa mia anima, anzi impinguala della grazia sostanziale del tuo figlio, transustanziala in lui, perché allora gli potrai innalzare nuovi cantici di lode. Trovo qui un'idea bella, profonda, e cioè il banchetto da cui siamo iniziati, il banchetto eucaristico, non è solo un banchetto dove ci si toglie la fame, ma è un banchetto talmente abbondante che non ci dà solo il necessario, ma molto, molto di più. È il tema della generosità di Dio, della sovrabbondanza della sua grazia. Ecco, parlare di Eucaristia per Padre Spinelli vuol dire richiamare non soltanto l'amore di Dio, ma un amore generoso, senza misura. È questo che colpisce Padre Spinelli. Non soltanto: Signore, tu mi hai dato la vita, ma tu mi hai dato insieme alla vita ogni ben di Dio. È proprio colpito Padre Spinelli dal mistero della generosità di Dio. Dio non dà, riempie, che è molto di più. Riempie. E questo suscita la gratitudine. Certo, uno ringrazia anche quando gli viene dato qualcosa, ma quando uno viene riempito, allora è ancora più grande il senso di gratitudine. Quante volte in queste conversazioni, non solo in questa diciassettesima, ma nelle conversazioni eucaristiche, c'è il tema della sovrabbondanza dell'amore di Dio. Non ci ha soltanto amati, ci ha riempiti di amore, di tenerezze, li chiama così, finezze d'amore. Non soltanto ci ama, ma è fine nell'amarci. Per esempio, non ce lo fa pesare. Quando noi tagliamo qualcosa, rischiamo tante volte di farlo pesare. Lui non fa pesare quello che ci dona. È fine. Guardate che queste cose, notarle, vuol dire che insomma, non è una cosa così normale, non è una cosa così scontata. Lui le nota queste cose. E anche la parola impinguare, pingue vuol dire abbondante, e la usa apposta per dire che il Signore ci ha riempito fino a farci scoppiare della sua grazia. Ecco, mi sembra un particolare, se volete, ma significativo del modo in cui Padre Spinelli fa esperienza della grazia di Dio. La percepisce proprio così, come un dono sovrabbondante. Non si può fare a meno di pensare che nella Dorote Devote si dice: cuius una stilla salvum facer, totum mundum quita omni scelere. Sarebbe bastata una goccia per salvare il mondo, ma il Signore, in bergamasco si direbbe, la mia tenita mano, non ha tenuto a mano, ha smandrato il suo amore, cioè l'ha proprio dato in abbondanza. Era sufficiente una goccia per salvare il mondo, e lui non ha barato a spese. Quando uno ama, non sta lì con bilancino, non bada a spese. Questo è quello che coglie Padre Spinelli nell'Eucaristia e nella croce. Un Dio che non ha badato a spese. Veniamo al paragrafo 7. Il paragrafo 7 è ancora una meditazione, anzi una preghiera, una supplica. Anche qui è interessante, lo dico tante volte, ma va bene ripeterlo. Padre Spinelli non solo parla di Dio, ma parla a Dio. Queste conversazioni non sono solo delle meditazioni. Che differenza c'è tra meditazioni e conversazioni? A me piace tantissimo la parola che lui ha scelto, conversazione, perché questa è la preghiera. La preghiera, a voler essere precisi, non è la meditazione. O meglio, non basta mettersi lì a meditare per dire ho pregato. Perché la preghiera sia vera, totale, devi pensare, ma poi devi parlare con il Signore, conversare con Lui. Ecco perché sceglie il termine conversazioni, non meditazioni. E in queste conversazioni non parla di Dio come se fosse uno là, ma gli dà del tu, anzi del voi. Poi in questa edizione giustamente siamo passati dal voi al tu. Cioè per lui il Signore è una persona viva con cui parlare, conversare. E così anche gli angeli, e così anche la Madonna. Li chiama. Vedete, o angeli di Dio. Non fa un discorso sugli angeli, li chiama. E questa è la preghiera. Tante volte noi pensiamo che la preghiera sia star lì a pensare chissà cosa devo pensare. Ma non devi pensare, o meglio, devi pensare ma per parlare con il Signore, devi parlargli. E certo, magari se gli dice qualcosa che hai pensato è meglio, non la prima cosa che ti viene in mente. Però alla fine bisogna parlare al Signore. E lui anche la preghiera all'angelo la dice proprio come una conversazione, molto bella, e ci mette una bella teologia, perché anche questa preghiera non è banale. Io non avrei saputo farlo così, ve lo dico chiaro. Sì, con un pochino di teologia l'ho studiata anch'io, ma non saprei farlo. Qui Luis rivela di conoscere le gerarchie angeliche, cherubini, serafini, sentite, o angeli del Dio d'amore, o voi tutti spiriti celesti, che siete grandi e luminosissimi principi dell'Empireo, scendete da lassù a circondare la mensa divina preparata da Gesù su questo altare. Io mi unisco intimamente a voi con le adorazioni che gli rendete nel più sacro dei suoi sacramenti, l'Eucaristia. Eppure, non per voi, ma per me, per noi povere umane creature, tanto inferiori a voi, egli tiene sempre imbandita questa mensa divina. Gli dice agli angeli: sì, voi sarete lì in paradiso, ma guardate che l'Eucaristia non è per voi, è per noi. Quindi Maramao, siamo noi superiori agli angeli.
Sì.
Noi siamo superiori agli angeli. L'Eucaristia è per noi, qui è ardito, ma è vero, ha ragione. L'Eucaristia non è per voi, ma per me, per noi povere umane creature, tanto inferiori a voi, ma grazie all'Eucaristia che possono superare gli angeli. E poi continua: o sublimi intelligenze, o ardenti serafini, rendetemi partecipi delle vostre fiamme, della vostra purezza davanti al Signore vostro e mio. Beati cherubini, qualche effusione della vostra luce, santi e eccelsi troni, l'influsso della vostra pace, dominazioni eccellenti e sacre virtù, il dominio generoso delle mie inclinazioni al vizio e la fedele imitazione della vostra invincibile forza contro i nemici di Gesù sacramentato, contro i nemici del suo vicario visibile e della sua Chiesa. Formidabili potestà, la vostra autorità sopra gli spiriti infernali, sempre sottinteso chiedo. Gloriosi principati, santi angeli e arcangeli, lo zelo, il vostro ardore per la propagazione della fede, per l'onore del Santissimo Sacramento, per la salvezza di tutto il genere umano. È una supplica ai cori angelici, a partire dai cherubini e serafini fino ai principati e alle potestà, di cui parla, per esempio, Paolo nella lettera ai Colossesi. Si sente l'eco non solo dei suoi studi, in particolare sapete il primo che distingue le gerarchie angeliche è Dionigi Pseudo-Areopagita, è un teologo del VI secolo che però ha fatto scuola, di fatto tutti poi dipendono da lui. Ma qui si sente anche l'eco del Te Deum, perché nel Te Deum a un certo punto si dice: tibi omnes angeli, tibi cieli et universi potestates, tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclamant. A te tutti gli angeli e tutte le potenze del cielo e dell'universo, te i cherubini e i serafini cantano con voce incessante. Ecco, anche qui mi piace commentare che padre Spinelli assimila gli inni più belli della Chiesa, e non solo li sa a memoria il Te Deum, ma lo mette dentro nelle sue conversazioni. Vedremo anche più avanti, non è l'unico, per esempio nelle sue conversazioni mette dentro dei versetti della Torah Devote, mette dentro dei versetti del Jesu Dulcis Memoria. Cioè, questo è importante dal punto di vista del metodo. Che cosa dico a Gesù davanti al suo Santissimo Sacramento? Magari non ho le parole, usa quelle della Chiesa, usa quelle degli inni che sono passati chissà da quante bocche. Cioè ci insegna anche a pregare concretamente. Non sempre ci vengono le parole giuste, non sempre siamo ispirati. E allora facciamo tesoro, facciamo riferimento a questo immenso patrimonio che la tradizione ci consegna. Ecco perché è una cosa buona imparare qualche inno a memoria. A memoria, non dico chissà quanto, però avere dentro, portarsi dentro delle parole che nel caso non avessimo noi delle parole, ecco, possiamo prendere a prestito. Ecco, padre Spinelli lo fa. E mette dentro alcuni versetti, appunto, di questi inni. Un altro esempio di questo lo troviamo proprio in questa conversazione, quando al paragrafo 8, anche questo è un paragrafo molto bello, a imitazione vostra, sta sempre parlando agli angeli, io diventi difensore invincibile del sacramento di Gesù Cristo, penetrato di fervore per la sua gloria e per la sua diffusione, per la diffusione del suo culto divino. Vedete, è già la seconda volta che parla di diffusione, è il tema della missione. E poi dice, non respiri più io se non dei suoi misteri, dei suoi pensieri, delle sue virtù celeste. A lui sottometta le mie capacità e tutto l'intimo del mio cuore. Questa qui è una traduzione del versetto della loro Te Devote. Tibi se cor meum totum subicit. Precisa. Interamente a te si sottomette il cuore. Lui dice a lui, perché sta parlando agli angeli, ma di quello che vuol fare con il Signore, a lui possa io sottomettere le mie capacità e tutto l'intimo del mio cuore. Ecco, ancora una volta le parole della preghiera della Chiesa diventano sue e non sono parole così leggere, perché quando dice che io non respiri più se non dei suoi misteri, dei suoi pensieri, delle sue virtù, che io possa sottomettere tutte le mie capacità a lui, bene, non è poco. Ecco, allora questa conversazione che lascia così tanto spazio agli angeli, in fondo vuole imparare e impetrare da loro il modo per tenere compagnia, adorare, il modo per portare Gesù, il messaggio, quindi la missione, e per raggiungere i poveri. Ecco, mi è sembrato davvero una conversazione come tutte, però ciascuna c'ha il suo, c'ha il suo carattere particolare, e questa a me pare che si intoni molto molto bene al periodo che il Signore ci fa vivere, questo ottobre missionario, questo ottobre segnato appunto da, dalla memoria dei santi angeli, arcangeli e angeli custodi. Ci vediamo mese prossimo per un'altra conversazione, se Dio vuole. Ma io non ho detto tutto, dovete andare avanti voi dopo.